Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo nelle mani del Signore Gesù, anche questo percorso dell'Apocalisse, la prima puntata, ecco l'inizio nel 2019. Il Signore Gesù si presenta a Filadelfia come colui che ha la chiave di Davide, colui che sa aprire tutte le porte, perché possa davvero aprire soprattutto la porta del nostro cuore, farci vedere tutte le possibilità di bene che ci sono nella nostra vita. E all'Odissea si presenta come l'Amen, colui che è il sì definitivo di Dio a noi, il sì definitivo di noi a Dio, perché la nostra vita sappia dire il sì che conta ad accogliere e a custodire e a moltiplicare l'amore di Dio. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Maria, Madre di Dio,
prega per noi.
San Giovanni il Presbitero,
prega per noi.
Bene, signori, bentrovati, buon anno, allora anche in questa sede, diciamo così. E sapete che con il novembre dell'anno scorso avevamo portato a casa... abbiamo una giovanissima fan dell'Apocalisse, se vi girate dietro di voi, Giselle è la più giovane fan dell'Apocalisse che io abbia mai avuto nella mia vita, e ci consola perché abbassa un po' l'età media, questo fa bene a tutti noi, insomma. Dunque, l'altra volta, con novembre del 2018, se vi ricordate, noi avevamo concluso 5 delle 7 lettere dell'Apocalisse: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi. Le prime 5. Oggi cominciamo la sesta, che è la lettera alla chiesa di Filadelfia, che non è il formaggio tenero, né? Sapete che è anche scritto diverso, né? Però insomma, nel caso di, non è neanche quella negli Stati Uniti, ok, ma è quella appunto in Turchia, e poi vediamo se arriviamo anche alla chiesa di Laodicea, quindi a chiudere il settenario delle 7 lettere alle 7 chiese. Allora, Filadelfia era una città che, vedete, si trovava a 40 chilometri a sud-est di Sardi. È in una fertilissima pianura che era ai piedi di montagne, quindi anche dal punto di vista climatico era una zona molto 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 bella, è molto gradevole come clima. Era un centro commerciale molto attivo e Filadelfia era famosa per la produzione del vino. C'era vino molto buono, ma ancora più buono era l'acqua. Dai monti che circondavano Filadelfia si estraeva, c'erano alcune sorgenti, si estraeva un'acqua che, secondo insomma, gli scritti di allora, faceva un sacco bene, compresa la pelle. Faceva benissimo anche alla pelle. Pensate che questa acqua c'è tuttora. Cioè ancora oggi, se si va, non a Filadelfia, ma nei monti, ecco, vicino a Filadelfia, c'è ancora, si imbottiglia ancora questa acqua che, insomma, pare faccia così tanto bene. E secondo quello che dicono le Costituzioni Apostoliche, che sono uno scritto cristiano del III secolo, il primo vescovo di Filadelfia, che si chiamava Demetrio, era stato scelto e posto lì da Pietro, da San Pietro addirittura, quindi una chiesa che inizia sotto i migliori auspici, ok? Allora, così parla, dice il Signore a Filadelfia, il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide: quando egli apre, nessuno chiude, quando chiude, nessuno apre. La chiesa di Filadelfia è come la chiesa di Smirne. Vedrete che non ci sono rimproveri. E questo è una cosa, dopo vabbè, in compenso si sprecano sulla Odissea, però insomma intanto Filadelfia la schiva. Notate come si presenta Gesù a Filadelfia, il santo, colui cioè che partecipando in pieno della santità del Padre, perché è Dio come il Padre, la comunica all'assemblea liturgica riunita in preghiera. E notate che qua, lo dico solo per accenni, perché un altro cammino bellissimo che si potrebbe fare, ma prima dobbiamo finire l'Apocalisse e non so quando la finiremo, però buttiamo l'amo molto in avanti. Però un altro itinerario stupendo che si potrebbe fare riguarda la lettera agli Ebrei. È un altro scritto fantastico del Nuovo Testamento e la lettera agli Ebrei approfondisce questa cosa che l'Apocalisse riprende, cioè la grande differenza tra la santità intesa nell'Antico Testamento e la santità intesa nel Nuovo Testamento, perché nell'Antico Testamento la santità è sinonimo di separazione. Il santo è colui che è separato, che ha abiti particolari, che abita luoghi particolari, che fa cose particolari che solo lui può fare e gli altri no. I sacerdoti sono i santi, ok, per eccellenza. Perché? Perché partecipano della santità di Dio, che è, potremmo dire così, il separato per eccellenza, il completamente altro rispetto a noi. Mentre nel Nuovo Testamento la santità è la prima caratteristica che Dio condivide. È la prima cosa da partecipare. Perché? Perché nel Nuovo Testamento la santità non è un attributo che separa, ma è un attributo che crea comunione, perché la santità nel Nuovo Testamento è l'amore. Il santo è colui che, come è il figlio, che come il padre e lo spirito ama, perché il santo questo fa, ama, e comunica il suo amore dove? Innanzitutto nell'assemblea liturgica, innanzitutto quando il popolo prega. E vi ricordate, questo l'abbiamo già detto l'anno scorso, è vero che è ripetita a Juvent, perché andare a messa ci fa comunità, perché noi siamo chiesa quando andiamo a messa, perché facciamo l'esperienza di essere amati. È questo che crea comunione, l'essere amati, ok? Il veritiero, Gesù è colui che dice la verità, cioè che rivela pienamente alla Chiesa se stessa. E questo è bello, eh? Sapete che oggi, e credo che sia in parte molto vero, noi diciamo che per cercare la verità dobbiamo guardare dentro noi stessi, dobbiamo cercare in noi stessi. Tante volte è vero quando diciamo che la verità non ci viene calata dall'alto, ma è la realtà profonda di noi che emerge, verissimo. Ma che cos'è la realtà profonda di noi che emerge? Che cosa c'è nelle profondità di noi stessi? C'è il mistero di Dio, perché noi da Dio veniamo e il mistero di Dio è ciò che dice la verità profonda su di noi. Noi capiamo veramente chi siamo quando ci specchiamo negli occhi di un altro. Nessuno giunge alla verità di se stesso da solo o da sola. E credo, qui ho tante persone che mi guardano, credo che questa sia un'esperienza bella e faticosa, per esempio, quando ci si innamora, quando ci si fidanza, quando ci si sposa. in fondo chi dice la parola vera su di te, gli occhi di tuo marito, gli occhi di tua moglie, gli occhi delle persone che amano la tua vita. L'altro, che è l'altro con la maiuscola pieno d'amore, dice la verità. Dice la verità. Ci evita due grossi rischi, ma li abbiamo già affrontati anche questi, quindi andiamo veloci. La depressione e l'esaltazione. Sono due modi di essere infelici entrambi, perché sono due modi che dicono la falsità su di noi. Non solo perché rivela alla Chiesa di Filadelfia chi è, ma perché mostra fino in fondo il figlio il pensiero del padre su di lei. Cioè, non solo il veritiero aiuta la Chiesa a guardarsi veramente allo specchio, ma l'aiuta a mettersi sotto lo sguardo provvidente del padre. Anche questo è verità, eh? Sapete che nella Bibbia la verità non è un concetto intellettuale, è un concetto relazionale. La verità è poggiare la tua vita su colui che non ti deluderà, che non ti tradirà. E indicare la verità a qualcuno nella Bibbia è semplicemente, ok? È questo, far poggiare questa persona che amiamo su colui che non viene meno, che è il Padre del Signore Gesù, che non viene mai meno. Colui che ha la chiave di Davide. La chiave, allora, ha tanti riferimenti la chiave, uno dei più immediati è Isaia 22, ma ce ne sono tanti altri, però diciamo che la chiave ha tante cose. Parto dalla seconda parte, la chiave di Davide. Questo riferimento è strano, è molto sottile l'Apocalisse ed è molto bello, perché qual è la caratteristica fondamentale di Davide prima di diventare re? Davide faceva il pastore. Sapete che viene chiamato dal gregge a diventare re di Israele, da Samuele, quando Saul in qualche modo viene a meno al suo compito. Allora, capite, il Signore che si presenta come colui che ha la chiave di Davide, cioè ha lo stile di Davide, ok? È il Signore Gesù che si presenta come il pastore. Notate, è come colui che non dà ordini alla Chiesa dall'alto, da lontano, ma che, vi ricordate la Chiesa di Efeso, colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, cioè che cammina in mezzo alla Chiesa. E Giovanni al capitolo 10, il Vangelo di Giovanni al capitolo 10, ha descritto bene quali sono le caratteristiche del pastore. Il pastore chiama le pecore ad una, il pastore le protegge, il pastore non è mercenario, cioè non è uno che deve sfruttare le pecore, il pastore dà la vita per le pecore, e ha anche pecore che non sono di questo ovile, cioè non sono di Israele, anche queste dovrà condurre. E poi è chiave. Capite? La chiave è semplicemente il simbolo di una porta che si apre, e questa porta indica il regno di Dio, e il regno di Dio è un regno di vita. Quindi notate, il santo, il veritiero, il pastore, colui che porta un regno di resurrezione e di vita, cioè un regno che farà mettere a tacere per sempre la morte. Ancora una volta, notate, non mi stancherò mai di dirvelo, ricordatevi che ogni giudizio che il Signore fa sulle chiese va letto a partire da questa presentazione, cioè da come il Signore si presenta ad ogni chiesa. È ovvio che uno che si presenta così non deve far del male a nessuno, non deve punire nessuno, non ha vendette da rivolgere a nessuno. Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Notate che qua il giudizio del Signore Gesù è telegrafico ed è positivo. Come vi dicevo, Filadelfia è l'unica delle sette chiese insieme a Smirne che non ha rimproveri. Conosco le tue opere, punto. Ok? E il fatto che non ci siano rimproveri vuol dire che il Signore è contento di queste opere che Filadelfia sta compiendo. E notate qual è l'azione che il Signore fa, Lui che è la chiave, Lui che porta il regno di resurrezione e di vita. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. E questa è una cosa molto bella, perché la porta aperta è proprio il simbolo più evidente della volontà del Signore che la sua Chiesa non sia una comunità chiusa, non sia una comunità sigillata, non sia un carcere, non sia un ghetto. Il Signore e lo Spirito Santo, nella Bibbia questo è chiaro, il Signore è uno che spalanca porte, è uno che apre sentieri nuovi, è uno che ci fa battere strade che non erano percorse prima. E in questa apertura di porte, capite, che cosa si indica come, se volete, vocazione a questa chiesa di Filadelfia? La porta aperta è questo: guarda tutto il bene che c'è dentro di te e fuori di te, ok? E moltiplicalo. E questa porta che il Signore apre, nessuno la può chiudere. È il Signore che si oppone fermamente a tutte i tentativi, tutte le tentazioni di chiusura all'interno della Chiesa. Sapete che la Chiesa ha sempre avuto e sempre avrà tentazioni di chiusura. Ve l'ho già detto, ma per farvi ridere, con tutto il rispetto per il nostro settimanale diocesano, il nome La Cittadella non dà proprio il senso di apertura, apriamo le finestre, le porte, hai idea di castello, mura, due cinta di mura, e noi stiamo dentro, vicini, caldi, e stiamo bene, ok? Adesso non voglio che Don Luigi dica a Don Giovanni Telò di cambiare il nome del settimanale diocesano, me ne guarderei bene, però le tentazioni di chiusura nella storia della Chiesa, anche nell'epoca presente, senza dover andare a Pio IX il sillabo, senza andare al periodo delle crociate, dopo sono tutti i cliché, ci sono tuttora, ma ci sono tuttora non nella Chiesa che c'è a Roma, nella Chiesa che c'è a San Giorgio. Sapete che la chiesa di Filadelfia è la chiesa di San Giorgio, la chiesa è sempre la chiesa locale nell'Apocalisse, sempre la chiesa concreta. Ricordatevi che di fronte a questi tentativi di chiusura il Signore si oppone, lo Spirito Santo si oppone. Tutto ciò che sa di gabbia, di carcere, di prigione, di ghetto, di sagrestia, troverà nel Signore l'opposizione, perché il Signore vuole che la Chiesa sia, lo vedremo nell'Apocalisse, questa roba qui, non tenetevela in mente perché tanto ve la ripeto, quando vedremo Apocalisse 21, la Gerusalemme che scende dal cielo, ok? Vedremo che la Gerusalemme ha 12 porte, tutte 12 aperte, in tutte le direzioni dei quattro punti cardinali. È il sogno di Dio, è il sogno di questa chiave che si è finalmente realizzato, un'umanità perfettamente aperta, un'umanità e una comunità cristiana che non ha l'ansia di giocare in difesa come se stando in difesa non ci rubassero chissà che cosa. Il nostro tesoro, più non lo condividiamo, più non lo condividiamo, più marcisce. Va condiviso, va donato. Siamo in un'ottica, speriamo, di apertura. Per quanto tu abbia poca forza, e qui capite, la poca forza di Filadelfia molto probabilmente qui significa come Smirne, è uguale in questo senso, la poca rilevanza sociale che la comunità cristiana di Filadelfia aveva all'interno della città. E però questo, la consapevolezza di contare poco da una parte, quindi della propria povertà, ok? Senza vergogna, consapevoli che contiamo come il due di bastoni quando c'è in tavola denari, ok? Nulla. E questo soprattutto porta l'assenza totale di trionfalismo, ok? Che cosa consente? Permette alla Chiesa che il Signore apra la porta, perché se la Chiesa ha la porta aperta entrano anche i doni di Gesù. Questa povertà e questa assenza di trionfalismo, il non bisogno di fare il castello, ok, tiene la porta aperta innanzitutto ai doni di Gesù, all'opera di Gesù. Io ho aperto una porta, ok? Il soggetto è Gesù. Nonostante tu abbia poca forza, cioè conti poco, hai custodito la mia parola. Custodire, sapete, l'abbiamo già visto anche questo, custodire è sempre non banalizzare la parola di Dio, permettere che la parola conservi la sua forza, conservi la sua energia. E qual è l'energia della parola di Dio? Ragazzi, non dimentichiamocelo mai, né? L'energia della parola di Dio è che lavora sul nostro cuore, che cambia il nostro modo di sentire, il nostro modo di ragionare, il nostro modo di agire, secondo il sentire, il ragionare e l'agire di Cristo. Questa è la potenza della parola. Cambia dall'interno l'uomo, e se l'uomo è cambiato dall'interno, cambia inevitabilmente il suo esterno. È sempre così. Se siamo nuovi dentro, siamo nuovi anche fuori, in quello che diciamo, in quello che pensiamo, in quello che facciamo. Se siamo vecchi dentro, vecchi, non dico decrepiti, vecchi, ok? Il vecchiume sei dentro salta sempre fuori, nel modo di pensare, nel modo di sentire, nel modo di agire. Non si sbaglia mai. Ecco perché è importante custodire la parola, come la Vergine Maria, l'abbiamo visto tante volte in questo tempo di Natale. Custodire la parola significa tenere alla nostra gioventù, tenere alla nostra pelle. A Filadelfia c'era dell'acqua che ringiovaniva la pelle, né? Ecco, la parola di Dio è quell'acqua, tra l'altro l'acqua sapete che è uno dei simboli dello Spirito Santo, che ringiovanisce la pelle del cuore, la pelle del cervello, la pelle delle mani, la pelle di tutto il corpo. Non hai rinnegato il mio nome. Anche qui vedete, non rinnegare è permettere che la parola agisca, cioè permettere alla parola di renderci forti contro le tentazioni. Vi ricordate lo stesso problema di Pergamo, la chiesa che aveva avuto il martire? Vi ricordate? Qual è la tentazione di Pergamo, di una chiesa così provata, che accanto alla parola di Dio Pergamo si faccia sedurre da altre parole, da altre prospettive che si insinuano e cambiano il modo di pensare, il modo di sentire e il modo di agire. Ebbene, poiché Filadelfia ha fatto questo, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, che dicono di essere giudei, ma mentiscono, perché non lo sono. li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. E notate, c'è proprio un parallelismo, perché la sinagoga di Satana l'abbiamo trovata esattamente a Smirne, l'altra chiesa tutta positiva. Capite che qui l'Apocalisse sta dicendo alla chiesa di Filadelfia che la chiesa di Filadelfia ha delle difficoltà con la comunità ebraica presente in questa città. E che cosa vuol dire? Ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, ok? Notate il termine, ti faccio dono, ti dono. Vuol dire che a questa chiesa così povera, così piccola come quella di Filadelfia, il Signore che come una chiave apre tutte le porte, che cosa fa? Dona a questa chiesa il superamento della tensione con la comunità ebraica. È molto bello, né? Perché il Signore sta dicendo che la pace non viene solo dagli sforzi di tutti noi, ma è anche dono da invocare dal cielo. È il primo dono dello Spirito Santo, la pace. Per questo il primo di gennaio è la giornata mondiale per la pace, in cui si invita a pregare per la pace. Perché è un dono grande. Superare le tensioni, le ostilità con la comunità ebraica. Un'accettazione reciproca tra la Chiesa e la sinagoga. Cosa che per secoli non c'è stata, non per il tempo dell'Apocalisse, ma per secoli dopo, per non dire millenni. È interessante questa cosa qui, Ti faccio dono della sinagoga di Satana, non perché tu la distrugga, non perché tu ti vanti che con la tua abilità hai convertito chissà che cosa, ma perché la pace che è mio dono possa essere concreta tra di voi. La Chiesa che ha le porte aperte ha uno sguardo di pace. La Chiesa che ha le porte chiuse è sempre sul piede di guerra. Sempre, perché deve difendersi. E il Signore Gesù sta dicendo a Filadelfia che non devi preoccuparti di difenderti, perché per difenderti ci penso io. Sono io la difesa della Chiesa, dice il Signore. Poi dice, li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Attenzione anche qui, Si prostrino ai tuoi piedi non significa che la comunità cristiana schiaccerà la comunità ebraica, anche se questo versetto è stato interpretato così per molto tempo. Si prostrano ai tuoi piedi vuol dire semplicemente questo, che tutti insieme, letteralmente vorrebbe dire, in greco è scritto così, o meglio, sarebbe meglio interpretarlo così, che tutti vi prostriate in piedi, ok? Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore sta dicendo, arriverà un giorno in cui Israele e la Chiesa adoreranno lo stesso Dio, che ci sarà comunione di fede, ok? Attenzione, senza però piallatura, senza uniformità. Israele rimarrà Israele, la comunità cristiana si viene dal mondo pagano, rimarrà la comunità cristiana che viene dal mondo pagano, anche questo l'abbiamo detto, ok? La comunione non prevede mai l'uniformità, ma ama e sostiene la diversità. E tutti insieme adoreremo lo stesso Dio, perché sinagoga e chiesa saranno entrambe amate, sappiano che io ti ho amato. E poiché tu hai custodito il mio invito, anch'io ti custodirò. Notate la reciprocità, proprio la sponsalità tra la Chiesa di Filadelfia e il Signore. Quello che nella sua povertà Filadelfia ha fatto è quello che il Signore nella sua potenza farà. Tu hai custodito la mia parola, io ti custodirò. nel giorno della tentazione, nell'ora in cui si verifica la prova. E qual è, capite, la prova suprema della Chiesa? È domandarsi di chi ci fidiamo. La prova suprema è la prova della fede. Chi è il tuo Dio? Qual è il Dio in cui credi? E questa tentazione mette alla prova gli abitanti della terra, cioè tutta la Chiesa, ma tutta la terra, perché nel momento del dolore si capisce di chi ti fidi. La tentazione rivela il cuore, sempre, sempre. La prova rivela qual è il tuo Dio. Vengo presto. Tieni saldo quello che hai, come Scrat fa con la sua ghianda. Perché nessuno ti tolga la corona. Questa espressione, vengo presto, c'è solo 5 volte nell'Apocalisse. Guarda caso, nel primo settenario, e sono alla chiesa di Pergamo, 2:16, e qui, 3:11, alla chiesa di Filadelfia, e pensate, 3 volte nel capitolo 22 dell'Apocalisse, che è quello conclusivo. È molto bella questa cosa, perché sembra quasi che ci sia un'inclusione, ok? Vengo presto, che cosa vuol dire? Vuol dire che piano piano il Signore Gesù, già dall'inizio lo dichiara e alla fine sarà evidente, il Signore stabilisce la sua presenza nel mondo, che è una presenza di vita, che è una presenza di resurrezione, ed è una presenza che in modo sembra impercettibile, ma vero, scaccia il male lentamente ma inesorabilmente dalla storia dell'umanità. Vince sempre con calma ma con verità le forze del male. Alla chiesa di Filadelfia che cosa è chiesto? Di tenere salda quello che ha. E cos'è che ha la chiesa di Filadelfia? Niente. Ok, tieni salda la tua povertà, ok? Tieni salda la tua povertà, ok? Il tuo custodire la parola di Dio, il tuo permettere che il Signore apra le porte della tua chiesa, ok? Perché facendo questo può permettere a Cristo di conservare a questa chiesa la corona di vittoria che già la chiesa di Filadelfia ha. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, notate la promessa. La promessa è fare di Filadelfia una colonna del tempio della casa del mio Dio, ok? Capite che cosa vuol dire questo? Che chi vince in questo modo è destinato ad appartenere a Dio per sempre. Sapete che una colonna in una casa o in una chiesa, poi c'è chi è architetto quindi ne sa meglio di me, però generalmente cioè io penso che una colonna se c'è deve rimanere, perché se tu tiri via la colonna va giù qualcosa, ecco, come nella sala di là delle colonne, insomma, che ce ne sono due che rompono un po' la visuale, però se tiri via quelle due colonne probabilmente chi va in bagno sopra a un certo punto viene giù, ok? Però capite che bella e che forza questa immagine. Dire che la chiesa di Filadelfia diventa una colonna della casa di Dio vuol dire che diventa un elemento di cui Dio non potrà più fare a meno. La sua comunità di Filadelfia diventa una realtà che non potrà più mancare nella casa di Dio. Appartiene così tanto a Dio che se, diciamo, passatemi il termine, se gliela tirassero via è come se facesse crollare una parte, insomma, del cuore di Dio. E quindi non si può fare. È assolutamente impossibile. Diventa una parte insostituibile della casa di Dio. Pensate che bella questa immagine potente. È per quello che ho scelto il Claddagh, che è questo anello irlandese, che è un anello tradizionale irlandese bellissimo, che vedete è fatto da un cuore centrale, da due mani e da una corona. Le due mani che si incontrano rappresentano l'amicizia, il cuore rappresenta l'amore, la corona rappresenta la lealtà. E in Irlanda funziona così: se tu metti il Claddagh nella mano sinistra, con la punta del cuore rivolta verso il tuo corpo, è una fede nuziale. Con il cuore, la punta del cuore all'esterno, sempre mano sinistra, vuol dire che sei fidanzato o fidanzata. Nella mano destra vuol dire che questo anello te l'ha regalato un amico o un'amica, ok? Allora mi piace vedere che, immaginate che il cuore centrale sia il Signore, ok? La corona è il figlio che dà la vittoria. Il padre è il cuore, la corona è il figlio. Le mani che tengono il cuore sono la chiesa di Filadelfia. Senza le mani il cuore va giù. Pensate che bello. Il padre poggia il suo cuore sulla colonna che è la chiesa di Filadelfia. Se va via la colonna, crolla il cuore. E questo secondo me è di una bellezza incredibile. Noi ci appoggiamo sul cuore di Dio, Dio è la nostra colonna, sì, certo, ma arriva un momento nel cammino spirituale in cui la cosa diventa reciproca. Tu ti appoggi su Dio, quando sei stanco, ti metti un po' così, e arriva un certo punto in cui vi volete così bene tu e il Signore, che il Signore ogni tanto si appoggia, mette il cuore tra le tue mani, come tu metti il cuore tra le sue. Poi questa appartenenza è anche un'appartenenza che, vedete, ha un triplice nome. Incide il Signore sulla chiesa di Filadelfia il suo nome, il nome del Padre e il nome della Gerusalemme nuova, cioè dell'umanità nuova. È ancora bello perché è un altro simbolo di appartenenza. Sapete che quando su un anello si incide qualcosa, ma ha una data, ma ha un nome, di solito questo viene nelle fedi nuziali. Ok? Si incide o un nome o la data o entrambe le cose. Perché uno incide un anello? Cioè, nel caso della fede maschile, perché altrimenti il marito non si ricorderebbe mai il giorno del matrimonio. E almeno ogni tanto guardati la fede, leggi, ti sei sposato quel giorno lì, di quell'anno lì, così anche riesci a fare i calcoli, ma siamo al 25esimo, forse è meglio che a mia moglie propongo un viaggio, faccio qualcosa di carino, ecco, quindi c'è questo motivo in aiuto della memoria. Però capite che quando si incide qualcosa su un anello, l'idea è che rimanga in modo indelebile. La Chiesa che ha incisa il nome del Padre, il nome del Figlio, il nome dell'umanità nuova, appartiene in modo indelebile al cuore di Dio. Il cuore di Dio, diceva un grande santo, ha milioni di ferite, che sono le incisioni del nostro nome. E Dio ama tantissimo queste incisioni, perché significa che questi nomi non spariranno più dal suo ricordo, dalla sua memoria.